Allora, buonasera a tutti, mi presento, sono l'avvocato Valerio Cianciulli. Mi presento come avvocato perché evidentemente volevo fare alcune precisazioni in punta di diritto, perché l'assessore ci ha detto alcune cose in punta di diritto e in gran parte sono vere, però non sono del tutto vere, almeno secondo me. In particolare mi riferisco al discorso delle compensazioni. Le compensazioni, è bene che tutti voi lo sappiate, sono un principio che non trova nessun fondamento nel nostro ordinamento giuridico, cioè nel testo unico, il DPR 380 del 2001, il testo unico dell'edilizia, non c'è in nessun punto l'indicazione della parola compensazioni. È un qualcosa che è stato introdotto per la prima volta a Milano, da un noto costruttore che adesso, diciamo, riposa nelle patrie galere, e se non che poi successivamente, grazie alcune altre amministrazioni molto risalenti nel tempo, diciamo, è stata introdotta a Roma. Il problema della compensazione, così come è descritto nelle nostre norme tecniche di attuazione, prevede un principio secondo cui cioè un costruttore, chiunque in teoria, non un costruttore, ha dei volumi che il Comune di Roma, ritiene non debbano essere edificati, possano essere edificati altrove su richiesta appunto del Comune, se non che capita una cosa, che questo diritto ad edificare, che ci viene dal diritto romano come impostazione, lo ius edificandum, si espande ed è connaturato a ogni tipo di terreno, cioè ogni centimetro quadrato del territorio nazionale ha un diritto potenziale edificatorio, se non che di volta in volta si espande, secondo dei limiti o delle prescrizioni della natura più disparata, paesaggistica, archeologica e quant'altro, urbanistica, secondo quelli che sono appunto i piani regolatori, e trova il suo naturale modo di espandersi attraverso delle domande che sono disciplinate dal testo unico, che sono le richieste di permessi a costruire o le DIA o quant'altro, e che finiscono in un permesso a costruire, in un titolo edilizio. È quel titolo edilizio a cui fa riferimento la norma tecnica di attuazione che può essere compensato, non un diritto potenziale. Evidentemente quello che è accaduto nell'amministrazione che concesse queste compensazioni fu l'andare incontro ad un'ipotesi in realtà irrealizzabile di edificare. I costruttori ben sapevano che nel parco, e informo l'assessore, che il parco esiste da sempre. Il Comune di Roma non ha comprato nulla. La signora che parlava prima di sanità diceva cose giustissime perché il parco assolve alla sua funzione di polmone da sempre. Potrà dirsi che grazie al Comune di Roma, all'intervento del Comune di Roma, un giorno anche i cittadini potranno entrare in quel parco? Beh, io ci entro da sempre, nelle fungaie di Via Sartorio, nel parco che è, diciamo, dove ci sono tutte le fungaie che venivano utilizzate per la produzione dei funghi e che costituiscono delle catacombe implose perché sono delle caverne che sono venute giù. Io ci entravo da sempre, ci sono entrato fino a qualche giorno fa. Ebbene, il diritto a compensare, così come si è cristallizzato nel tempo attraverso queste delibere, è una truffa, dal mio punto di vista, organizzata a discapito dei cittadini, che evidentemente si sono trovati di fronte a una situazione in cui da un lato gli si dice che diventeranno proprietari come bene comune di un parco, parco che, ripeto, è sempre stato così, nessuno l'ha mai modificato, parco che è paragonabile a quello dell'Appia Antica, la cui gran parte, pur essendo parco nazionale, è in gran parte regionale, è in gran parte proprietà privata. Ciò non di meno è parco. Quindi è fruito quotidianamente attraverso ogni nostro respiro nella capacità di essere polmone per una città come Roma. Come è fruito il parco di Dormarancia? Da sempre. Io abito a via Vittore Carpaccio, di fronte all'ingresso della tenuta dei cosiddetti ceri belli, che altro non sono che degli enfiteuti dei Torlonia, che poi hanno acquisito attraverso delle leggi agrarie queste aree e poi a loro volta hanno, tra virgolette, speculato rivendendole perché gliene era stata data la possibilità. Quindi dico, le compensazioni, al di là delle delibere, possono, se si rintraccia l'origine esattamente, se si va a monte, assessore, se si studia il percorso amministrativo, il comune può tornare indietro e dire: ma tu in realtà, quando ti abbiamo riconosciuto questi diritti, avresti in concreto potuto costruire? Se andavi a scavare lì a fare un sondaggio archeologico, che cosa sarebbe uscito fuori? Ma non è che per caso tu hai rinunciato a costruire e hai chiesto che il comune ti venisse incontro perché in realtà eri cosciente che qualsiasi prova di scavo archeologica avrebbe immediatamente messo in evidenza che quel diritto ad edificare si sarebbe ricompresso perché in realtà non era possibile? Questa stessa cosa in minima parte sta accadendo sul luogo meno urbanizzato dal punto di vista archeologico, perché attenzione, Roma, lì 60, era già urbanizzato. Se il presidente mi aiuta e mi dà sostegno, all'assessore gli mostriamo questa bella foto. Era talmente ben urbanizzato che le strade che non si costruiscono ancora adesso, erano state edificate. Al tempo c'erano delle strade, strade con incroci, con servizi. Voi dite i servizi? Ecco, tubature idrauliche di epoca romana, 2000 anni di tubatura. Questi sono i servizi pubblici. Sappiate che le condotte di Roma, di Acea, sono tutte bucherellate, c'è una dispersione di acqua che fa paura. Se qui dentro, da queste condotte dovremmo prendere esempio, perché dopo 2000 anni, eccole qui. Se uno versa dell'acqua a monte, uscirà a valle. Dopodiché volevo segnalare una cosa gravissima all'assessore, perché questo incontro ha un merito, e io di questo lo ringrazio, perché ha un tenore di ufficialità. E quindi dirò che in questa area dell'Istostanza queste preesistenze archeologiche sono state giudicate come non sufficienti ad evitare la edificazione. Tenete presente che queste sono ben lontane dal parco dell'Appia Antica, da un'area fortemente urbanizzata in epoca romana. Ecco dei mosaici. Ma soprattutto vi volevo far vedere una cosa. Questa strada antica romana, che percorre tutto il fondovalle, risale naturalmente verso il crinale in prossimità della via di Grotta Perfetta. Qui si vedono sullo sfondo via. C'è il vecchio modo di urbanizzare Roma, la città, e sullo sfondo Largo Berto, via Berto, che è il nuovo modo, quello che veniva definito di Caltagirone. Se non che io volevo segnalare all'assessore una cosa che secondo me ha veramente dell'incredibile. Come dicevo, dal fondovalle la strada risaliva verso lo scollinamento e i romani che cosa facevano? Edificavano i monumenti funerari laddove erano ben visibili. Ebbene, uno di questi, che è questo qui che vedete nella foto, è censito alla carta archeologica paesaggistica monumentale, questo è il nome, perché più si allunga il nome più dovrebbe far paura, se non che è censito al numero 195 ed è così indicato: tagliata stradale e resti di opere murarie romane. Bene, io le dico, assessore, che questa parte qui, la tagliata stradale, era la tagliata che emergeva e che oggi non c'è più. Cioè, quello che è stato giudicato come di interesse archeologico, che però può essere sepolto, perché era sottoterra e è stato ricoperto, laddove naturalmente usciva, è stato eliminato, perché le prove è bene che si eliminino, se non che c'è qualcuno che le documenta. Detto questo, tanto per essere chiaro, assessore, perché la so ben informata sulla questione del fosso, che è cosa diversa dalla questione che pure diceva dell'attrezzaggio e del sequestro del parco di Dormarancia. Il fosso delle Tre Fontane è il simbolo della sciatteria con cui il Comune di Roma porta avanti le proprie diciamo procedure amministrative, sciatteria, perché a ben vedere non sono neppure in grado di fare come si dice il proverbio, i coperchi con i manici, cioè qualcosa di simile. è emerso chiaramente che il fosso delle Tre Fontane, che esiste, chi vuole può andare a vederlo, era vincolato ed è vincolato ancora oggi, e perché risulta percorso dall'acqua all'interno, diciamo, ed è censita all'interno di un elenco di norme. Vorrà dire qualcosa? Scusate se no perdo il filo. No, stringo, vabbè. Comunque, il fosso delle Tre Fontane esiste, è censito. Una delibera di giunta consiliare ha fatto una delibera, guarda caso, proprio in questi giorni o qualche settimana fa, per cercare di togliere, di eliminare questo vincolo. La cittadinanza su questo vigila e continuerà a vigilare. Se non che sulla questione, vedo qui dietro la parte della Fiera di Roma, no? Volevo dire, l'assessore ci ha detto che viene restituita la fascia di rispetto, questa qui che è più prospiciente, la Colombo, e che era la cosiddetta controcorsia. Quella è un'edificazione abusiva, è un'edificazione abusiva su area demaniale. Il demanio per propria natura è inalienabile e imprescrittibile, eh? Sì, demaniale comunale, perché il demanio, a seconda dell'824 e seguenti, stabilisce che può essere fluviale, forestale, quindi comunale, ma è sempre demanio, e ha la caratteristica di essere inalienabile, quindi nessuno te lo può prendere, se non che nell'ambito della riqualificazione si è immaginato di dover fare l'unica cosa possibile, restituirlo al suo naturale utilizzo di controcorsia della Colombo. Se non che ho il serio sospetto che quelle velometrie, quindi assessore pure su questo vigileremo, quelle velometrie siano state computate nel nuovo progetto. Dopodiché piazza dei navigatori penso che sia una delle questioni più assurde che si sono verificate nella città di Roma. Io non so come l'assessore e il sindaco, all'indomani del loro successo, non abbiano fatto una conferenza stampa per denunciare tutto quello che era avvenuto in passato. Ci troviamo di fronte a un accordo di programma realizzato nel 2004, dove ancora oggi, dovete sapere, si dovrebbe realizzare un terzo edificio che, diciamo, è ancora più grande di quello azzurro, dovrebbe essere ancora più grande di quello azzurro che campeggia sulla Colombo. Se non che queste opere, come anche un mio amico carissimo lo definisce il bidè, quello di via Costantino, l'albergo, e praticamente avevano come contropartita, usiamo questo termine, passatemelo, la realizzazione di 20.700.000 euro di opere pubbliche al 2004. Potrei elencare a vostro uso e consumo, però non voglio togliere tempo ad altri, quali erano queste opere pubbliche previste nel 2004. Ripeto, l'elenco è facilmente rintracciabile nella convenzione. La cosa incredibile è che nessuna di quelle opere pubbliche per 20.700.000 euro, che erano gli oneri che avrebbero dovuto versare questi costruttori, e invece a scomputo, diciamo non versandoli, avrebbero dovuto realizzare queste opere, non è stata neppure progettata. Queste opere non sono state neppure progettate. Addirittura nella delibera, a un certo punto, in un colpo di fantasia, io naturalmente, assessore, parlo in punta di diritto sempre, perché questa è una convenzione, prima di guardare al contenuto, è un atto stipulato davanti al notaio Arcangeli il 24 di marzo del 2004, quindi ha un contenuto necessariamente giuridico, vede delle obbligazioni da un lato e dall'altro. Si dice che per quanto riguarda l'interramento della via Cristoforo Colombo previsto nei progetti di piano d'assetto di Piazza dei Navigatori, attenzione, per fare quei palazzi, quelle cubature, si era ipotizzato una contropartita che doveva essere l'interramento della via Cristoforo Colombo dalla Fiera di Roma, cioè dall'altezza di via delle Accademie, alla cisterna dell'Almone, per passare sotto la collina di Piazza dei Navigatori, perché voi sapete che si tende a salire e poi si scende verso Habitat, per intenderci, verso la valle dell'Almone, di cui dopo alla fine magari dico un qualcosa. Ebbene, per quanto riguarda l'interramento della Cristoforo Colombo previsto nei piani di assetto, redatti in conformità al richiamato piano di utilizzazione, vedete come si allungano i nomi, delle aree verdi della Colombo, è stato rinviato ad una definizione progettuale più estesa, che può riferirsi non può riferirsi all'intervento specifico del piano di assetto di Piazza dei Navigatori, fermo rimanendo che non sussistono reciproci condizionamenti. Che vuol dire? Questa qui è una condizione in diritto che si chiama meramente potestativa, cioè te lo faccio l'interramento se te lo voglio fare, se non te lo voglio fare rimangono lì i palazzi appesi, rimangono i palazzi appesi privi di agibilità, tra l'altro uno di questi è utilizzato, no? Privi di agibilità, e rimarranno lì, se non che io ho il compito di inseguire i costruttori. Io comune ho il compito di inseguire i costruttori. Naturalmente, come li faccio a inseguire questi costruttori laddove molti di questi, piuttosto che essere costruttori, sono operatori di finanza e costruiscono con i soldi delle banche? Costruiscono con i soldi delle banche, e poi può capitare che questi finanzieri possano navigare improvvisamente, perché il mercato, come diceva l'assessore, cambia, in cattivissime acque, tante da andare in liquidazione. E possono poi spingersi, diciamo, a chiedere al comune: guarda, dammi un'agibilità, perché se poi mi dai l'agibilità io riesco a venderlo, no? Perché sennò è incommerciabile il bene. Se non che, meno male, benedetto Consiglio di Stato che dice: no, no, guarda che le obbligazioni sono obbligazioni che sono inscindibilmente legate agli immobili, e se non si mettono prima le ruote alla macchina, la macchina non potrà mai andare in strada. E dico questo, la Corte di Giustizia Europea, perché noi italiani siamo i più fantasiosi, questo è chiaro, siamo arrivati sull'argomento davanti alla Corte di Giustizia Europea, che rifacendosi a un principio di diritto romano dice che le obbligazioni legate agli immobili dove ci sono opere a scomputo sono obbligazioni propter rem, inseguono il bene, cioè non è cedibile quel bene, su quel bene chiunque lo possiede, chiunque ne è proprietario, graveranno sempre gli oneri di urbanizzazione. Se posso, Presidente, ringrazio il Presidente perché no, per la pazienza, ringrazio il Presidente perché si sta dimostrando in questi mesi una persona tenace, una persona che diciamo sta portando veramente le istanze più profonde della cittadinanza. Io di questo ringrazio lui, ringrazio l'assessore Miglio, perché non è facile, la politica è molto complessa, però i politici poi di razza si riconoscono. Grazie.
Giuseppina Granito, del coordinamento Stop il 60.